Come preannunciato, ci occuperemo ora della spiegazione statistico-induttiva, il secondo fondamentale modello di spiegazione proposto da Carl Gustav Hempel. Secondo Hempel, possiamo spiegare i fenomeni anche mediante spiegazioni probabilistiche, dette anche spiegazioni statistico-induttive, in breve spiegazioni SI. Acronimo che introduco nella slide 108 e che userò sempre nelle slide e spesso nella spiegazione. L'esplanandum di una spiegazione SI viene inferito induttivamente da uno o più leggi statistiche assieme alle condizioni iniziali. Come vedete, la definizione di spiegazione statistico-induttiva non è molto diversa da quella della spiegazione nomologico-induttiva. Ci sono due differenze, però, che l'esplanandum non viene inferito deduttivamente, ma induttivamente, e le leggi che compaiono nell'explanand sono leggi statistiche. Invece poi ci sono le condizioni iniziali, come nelle altre spiegazioni. Dunque, ecco perché viene chiamata spiegazione statistico-induttiva. Le leggi statistiche sono nell'explanans e da esse, assieme alle condizioni iniziali, viene indotto l'esplanandum, ma vediamo nello specifico più da vicino di cosa si tratta con un esempio. Come sempre, gli esempi ci aiutano a mettere alla prova le nostre intuizioni. Si consideri la seguente spiegazione SI. La legge statistica, qui ci troviamo di fronte a un esempio di carattere medico molto stilizzato, dobbiamo spiegare un fatto molto bello, nel senso che Giovanni aveva contratto un'infezione batterica, ma esplanando l'infezione batterica di Giovanni è guarita in meno di un mese. Poteva morire e invece è guarito. Come mai Giovanni è guarito? Beh, noi partiamo innanzitutto da una legge statistica e la mettiamo nell'explanans come prima premessa, che il 90% delle infezioni batteriche curate con antibiotici guariscono in meno di un mese. E che partiamo anche da una condizione iniziale, che l'infezione batterica di Giovanni è stata curata con antibiotici. Ecco cosa sappiamo: che Giovanni ha avuto un'infezione batterica curata con antibiotici e che il 90% delle infezioni batteriche curate con antibiotici guariscono in meno di un mese. Da queste premesse, induciamo, vedete, la doppia linea orizzontale che vuol dire induciamo con probabilità pari al 90% che l'infezione batterica di Giovanni è guarita in meno di un mese. Notate che per fare questo genere, per accettare questo genere di inferenza induttiva, dobbiamo sapere solo che l'infezione batterica di Giovanni è stata curata con antibiotici, perché se sapessimo anche molte altre cose, per esempio che Giovanni è molto resistente, che Giovanni è un atleta che è sempre guarito dalle infezioni batteriche anche senza antibiotici, beh, allora non potremmo indurre che l'infezione batterica di Giovanni è guarita in meno di un mese con una probabilità esattamente pari al 90%. Allora potremmo alzarla questa probabilità. E forse lui era destinato a guarire al 99% anche senza antibiotici. Bisogna stare molto attenti perché qui vediamo due cifre identiche. La prima è quella che compare nella legge statistica, il 90% delle infezioni batteriche, una legge che ci dice come va il mondo, ci informa sullo stato del mondo, sul fatto che il 90% delle infezioni batteriche curate con antibiotici guariscono in meno di un mese e quella di Giovanni è una delle tante. E quindi noi pensiamo che la probabilità che Giovanni guarisca è pari al 90%, e notate bene che quella probabilità in rosso sotto la doppia striscia orizzontale è quello che dobbiamo pensare noi sulla base dell'evidenza, cioè delle premesse. E è una probabilità induttiva, una probabilità epistemica o soggettiva, come l'abbiamo chiamata. Quindi in questa spiegazione occorrono, cioè sono presenti, due diverse probabilità, diversi tipi di probabilità. Una probabilità statistica che appare dentro la legge statistica e una probabilità tipica della nostra inferenza induttiva, ma queste due probabilità hanno lo stesso valore. L'esplanandum, che non rileggo, pagina 110, l'infezione batterica di Giovanni, eccetera, viene indotto da un'esplana che comprende due premesse. La prima è la legge statistica, che non rileggo, la prima premessa. La premessa numero due invece è la condizione iniziale sull'infezione batterica di Giovanni curata con antibiotici. Il doppio tratto sotto le premesse, che abbiamo già visto, sta a indicare che l'esplanandum viene inferito induttivamente dall'esplanas. Vedete, viene inferito con un'elevata probabilità epistemica o soggettiva, pari al 90%, che è uguale alla probabilità statistica della prima premessa. E queste osservazioni che ho già fatto sono riassunte, per esempio, nella slide 111. Ecco, ora diciamo qualcosa su questo valore del 90%. Non l'ho scelto a caso, potevo scegliere il 99%, l'80%, potevo anche scegliere il 51% e potevo perfino scegliere il 50,1%. Ma non potevo scegliere il 47, il 10, il 5%, perché qui Hempel è molto chiaro. Secondo lui occorre, diciamo, imporre alla spiegazione statistico-induttiva il requisito dell'elevata probabilità, secondo il quale una spiegazione sì è adeguata solo se l'esplanandum può essere inferito dall'esplanans con una probabilità elevata, cioè superiore al 50%. Questo significa che le spiegazioni sì sono sostanzialmente simili alle spiegazioni ND, cioè le spiegazioni nomologico-deduttive. Perché? Perché in entrambi i casi, se avessimo conosciuto le condizioni iniziali prima del verificarsi dell'evento da spiegare, avremmo potuto prevedere, in base alle leggi scientifiche, non importa se universali o statistiche, che l'evento si sarebbe verificato. Nelle spiegazioni ND avremmo potuto prevederlo con certezza deduttiva, nel caso delle spiegazioni sì, solo con elevata probabilità. Ora, è proprio così. La struttura logica delle spiegazioni potrebbe servire anche a una previsione. Supponiamo di non sapere che Giovanni è guarito dall'infezione batterica perché gli abbiamo dato degli antibiotici. Addirittura supponiamo di non averglieli ancora dati. E allora abbiamo davanti a lui Giovanni con la sua infezione batterica. E dobbiamo decidere se dargli o no degli antibiotici. Se gli diamo gli antibiotici, allora, sulla base delle nostre conoscenze scientifiche, che il 90% delle persone malate di infezioni batteriche trattate con antibiotici guariscono, sulla base di questa informazione, noi, dando a Giovanni gli antibiotici, prevediamo al 90% che Giovanni guarirà. Poi Giovanni guarisce. A questo punto spieghiamo la sua guarigione dicendo che c'era da aspettarselo alla luce delle nostre conoscenze scientifiche, che Giovanni prendendo gli antibiotici guarisse. Ecco, proprio perché c'era da aspettarselo, è il punto fondamentale, basterebbe una probabilità del 51%. Col 51% è più probabile che Giovanni guarisca, prendendo gli antibiotici, piuttosto piuttosto che non guarisca. Avrà il 51% di probabilità di guarire e il 49% di probabilità di non farcela, cioè di morire. Ecco che il requisito di elevata probabilità a prima vista ci sembra molto molto persuasivo, perché fa due cose. La prima, rende la spiegazione statistico-induttiva simile alla spiegazione nomologico-deduttiva, e quindi possiamo affermare che c'è un'unica intuizione centrale, quella di spiegazione nomica, che poi si biforca in spiegazione nomologico-deduttiva e statistico-induttiva a seconda del tipo di leggi che noi usiamo nell'esplanans. L'altro punto convincente è che con questo modello dell'elevata probabilità entrambi i tipi di spiegazione hanno la stessa forma logica della previsione, cioè spieghiamo un evento mostrando che c'era da aspettarselo, c'era da prevederlo, se non si fosse ancora verificato. Nonostante questi aspetti buoni, belli, plausibili del modello empeliano, le critiche non tardarono, e i critici del modello empeliano, vedete nella slide 114, rilevano che siamo molto spesso interessati alla spiegazione di eventi che si verificano piuttosto raramente, cioè di eventi improbabili, statisticamente improbabili. Quindi un grave difetto delle spiegazioni sì consiste nel fatto che il requisito dell'elevata probabilità impedisce la spiegazione di eventi di questo genere, perché si applica solo a eventi molto probabili. Ora, anche qui bisogna subito fare un esempio per testare le nostre intuizioni. Cosa significa spiegare un evento improbabile? In che caso ci troviamo di fronte a un evento improbabile, raro, che comunque va spiegato? Beh, caso classico, se vogliamo restare nell'ambiente medico e nella zona di esempi medici, è l'insorgenza del cancro polmonare nei fumatori. Qui vi devo avvisare che tutte le mie cifre sono sbagliate. Ovviamente sulla rete, sui database di medicina ed epidemiologia, uno può trovare le cifre giuste. Però le mie cifre, pur sbagliate, sono arrotondate, molto semplificate, permettono di cogliere a occhio ciò che è sostanzialmente vero. Per cui non sono errate per inconsapevolezza, ma per un deliberato fine di chiarezza didattica. E vediamo se ci riusciamo ad essere didatticamente chiari. Slide 115. Insorgenza del cancro polmonare nei fumatori. Il cancro polmonare nei fumatori si presenta con una frequenza relativa piuttosto bassa e comunque di gran lunga inferiore al 50%, e questo è vero. Supponiamo, capite, metto supponiamo, di accettare la seguente legge statistica S1. S1, il 5% dei fumatori contraggono il cancro polmonare. Per inciso, esercizio per casa. Qualcuno riesce a trovare su internet, cercandolo bene, con intelligenza, con la ricerca avanzata, qual è il numero effettivo di fumatori che contraggono il cancro polmonare? Se ci riuscite, fate un bel esercizio. Bisogna cercarlo magari con le espressioni in inglese, che ci sono più siti, magari si cercano i PDF. Insomma, è un bel esercizio quello di cercare questa notizia. Allora, noi supponiamo che sia vera questa legge, S1, il 5% dei fumatori contraggono il cancro polmonare. Immaginiamo che Giovanni è chiaramente piuttosto sfigato, sia anche ha avuto già l'infezione batterica, è guarito, però è un fumatore e ha contratto il cancro polmonare. Ora, sulla base di S1, la legge statistica appena vista, e della condizione iniziale rappresentata dal fatto che Giovanni è un fumatore, dovremmo attribuire all'esplanandum, cioè al fatto che Giovanni ha contratto il cancro, una probabilità del 5%. A dispetto del requisito hempeliano dell'elevata probabilità, che ci vieta di utilizzare S1 per formulare una spiegazione sì del fatto che Giovanni abbia contratto il cancro, molti medici affermerebbero che il cancro di Giovanni è stato causato dal fumo. Direi quasi tutti i medici, forse glielo direi anch'io: Giovanni, hai fumato tutta la vita, hai cuccato il cancro per questo motivo. Ma come, mi potrebbe dire Giovanni? Ma solo il 5% lo prendono. Quindi i grandi fumatori non prendono il cancro, il 95% non lo prende. Come puoi tu dirmi che il mio fumo ha spiegato il fatto che io abbia contratto il cancro polmonare? Questa domanda di Giovanni è abbastanza legittima. Come potremmo rispondere? Lo vedremo la prossima puntata.